Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, شابة فلسطينية من غزة.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
Sommario della puntata. Tutelare la libertà di parola è sempre nell'interesse pubblico. Un giudice di Washington ha sospeso le sanzioni imposte a Francesca Albanese. Gaza e Libano. Il grande inganno. L'esercito israeliano continua a seminare morte e distruzione, ma l'Occidente giustifica il proprio silenzio dietro il paravento formale di cessate il fuoco. La lezione cinese e la visita di Trump a Pechino conferma che le crisi mondiali non si risolvono con la sola forza militare. L'intervista di Esteri. Francia, la gauche rischia l'estinzione. A un anno dalle presidenziali, le varie anime della sinistra vittime di personalismi e vendette incrociate. Australia, una sentenza storica contro la più grande multinazionale del paese, dovrà risarcire una comunità di indigeni per le operazioni minerarie nel loro territorio. Drone Song, la storia di una canzone cantata dai bambini sfollati della striscia di Gaza, diventata un simbolo di protesta contro l'Eurovision. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Partiamo con questa vittoria, anche se provvisoria, di Francesca Albanese contro Donald Trump. Sentiamo Roberto Festa.
Ha solo parlato, ha solo detto quello che pensa. È categorico il giudice distrettuale Richard Leon di Washington DC, che ieri ha temporaneamente sospeso le sanzioni statunitensi contro Francesca Albanese. Il giudice afferma che il fatto che Albanese non sia cittadina statunitense ma italiana non compromette comunque il suo diritto al free speech garantito dal primo emendamento. La vicenda giudiziaria americana di Francesca Albanese inizia nel luglio 2025, quando il Dipartimento di Stato impone sanzioni contro Albanese a causa del suo lavoro come Human Rights Rapporteur dell'ONU sulla questione palestinese. Con il suo lavoro, con le sue raccomandazioni, Albanese avrebbe orientato il giudizio della Corte Penale Internazionale e condotto quindi all'incriminazione del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e dell'ex ministro della difesa Yoav Gallant per crimini di guerra a Gaza. Grazie ad un ordine esecutivo di Donald Trump che autorizzava sanzioni contro individui coinvolti nelle indagini della Corte Penale su cittadini statunitensi e israeliani, il Dipartimento di Stato aveva quindi imposto sanzioni contro Albanese, trasformandola, come ha detto lei stessa, in una non persona. Albanese, che ha vissuto negli Stati Uniti, dove ha avuto una figlia che è cittadina statunitense, non ha più avuto accesso ad un conto americano, non ha più potuto contare su una carta di credito. La cosa ovviamente non riguarda solo lei. Lo scorso giugno l'amministrazione Trump ha sanzionato 4 giudici della Corte Penale per aver intrapreso azioni illegittime e infondate contro Stati Uniti e Israele. E ad agosto altri 2 giudici della Corte Penale, insieme a 2 procuratori, sono stati sanzionati. La misura ha comunque influito pesantemente sulla vita quotidiana di Francesca Albanese, che non ha più potuto adempiere alle necessità quotidiane con la carta, solo in contanti. Per esempio, non ha più potuto prenotarsi un hotel o un aereo. A questo si sono poi aggiunte minacce alla sua vita. A quel punto, febbraio 2026, il padre e la figlia di Albanese, che lo ricordo ancora è cittadina statunitense, hanno portato in tribunale il governo degli Stati Uniti, sostenendo che le sanzioni contro la rapporteur dell'ONU hanno rovinato la vita dell'intera famiglia e che esse, le sanzioni, sono state imposte esclusivamente come forma di ritorsione per l'attività legale e di ricerca di Albanese, che ha definito, lo ricordo, la guerra israeliana a Gaza un genocidio. Un giudice americano dà ora ragione alla famiglia di Francesca Albanese, osservando che Albanese non ha con le sue raccomandazioni vincolato le decisioni della Corte Penale, ma ha solo appunto espresso una serie di opinioni su come lei vede e considera la situazione a Gaza. Sicuro il ricorso dell'amministrazione americana, la sentenza della Corte Distrettuale di Washington è comunque un segnale importante di come i tribunali statunitensi stiano riaffermando il principio della libera espressione in un momento non facile della storia americana.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore. Radio Popolare, Popolare Network.
Francesca Albanese continua ad affermare che a Gaza non c'è mai stato un cessate il fuoco, così come nel sud del Libano. Noi l'abbiamo chiamato il grande inganno. Martina Stefanoni.
Sono mesi che Sami Abu Omar, che spesso avete sentito su queste frequenze da Gaza, prova a uscire dalla striscia. Ha fatto richieste su richieste, rivolgendosi all'ambasciata italiana, senza mai riuscire a ottenere il via libera per andarsene. C'era sempre una scusa, un motivo per cui non poteva prendere la sua famiglia e uscire. A fine ottobre 2025, qualche settimana dopo la firma del cessate il fuoco tra Israele e Hamas, l'ambasciata gli ha risposto: ora c'è il cessate il fuoco, quindi non c'è più motivo per essere evacuati. Se fossimo in un mondo normale, questa frase potrebbe anche avere senso, eppure a Sami, come a chi l'ha sentita raccontata da lui, è parsa assurda. La logica è la stessa per cui ora le ONG e le organizzazioni umanitarie non possono più limitarsi a chiedere un cessate il fuoco nelle zone di conflitto, ma devono sempre aggiungere un vero cessate il fuoco, oppure un cessate il fuoco genuino. A Gaza il cessate il fuoco è entrato in vigore il 10 ottobre 2025. In 214 giorni di tregua, solo 24 non hanno registrato bombardamenti o sparatorie e più di 850 palestinesi sono stati uccisi. La stessa cosa succede in Libano. L'ultimo cessate il fuoco è entrato in vigore il 16 aprile e in un mese le violazioni sono state praticamente quotidiane. Nello scorso weekend ci sono stati quasi 200 attacchi in poche ore. Non c'è dubbio che mezzo cessate il fuoco per la popolazione è comunque meglio di nessun cessate il fuoco. Ma c'è un problema di fondo. Se non si presta attenzione quotidiana, si potrebbe pensare che a Gaza, come in Libano, ci sia effettivamente un cessate il fuoco, che le cose stiano effettivamente andando meglio. Invece, oltre alle violazioni, a Gaza abbiamo raccontato molte volte si soffre ancora la fame, le malattie, le scarse condizioni igieniche e Israele sta lentamente trasformando il sud del Libano in un'altra Gaza, radendo al suolo case su case e continuando a ingrandire la popolazione degli sfollati. Su questo inganno giocano anche le cancellerie occidentali. Dopo 3 mesi di imbarazzo e imbarazzante silenzio, ora si nascondono dietro la parola cessate il fuoco, continuando l'inazione che abbiamo visto nei mesi passati, ma giustificando il silenzio con l'illusione di una tregua che nei fatti non esiste.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Adesso con Alfredo Somoza facciamo un primo bilancio della visita di Donald Trump a Pechino.
Ma sì, perché il punto principale di questo incontro, almeno per i cinesi che sono i padroni di casa, e già questo segna una differenza, cioè non è Xi Jinping che va a Washington ma è Trump che viene a Pechino, per i cinesi ha una simbologia altissima questo incontro. Certo, poi c'è l'agenda puntuale sulla quale si stanno misurando, ma la simbologia di questo incontro in qualche modo va a sancire quello che nei fatti sappiamo già da tempo è così, che il mondo, siamo tornati a un bipolarismo molto diverso ovviamente da quello che c'era ai tempi della guerra fredda, ma nel quale nessuno dei due, delle due nuove potenze globali, gli Stati Uniti e la Cina, possono fare da sole. La Cina in qualche modo ha osservato silente il disastro che ha avuto, che sta avendo Donald Trump in tutti i tentativi di imporre ordine attraverso l'uso della forza o anche della sola presenza statunitense, no? La guerra in Ucraina e la ricostruzione di Gaza, il conflitto in Medio Oriente, gli Stati Uniti non ce la fanno assolutamente senza un sostegno e una condivisione con i cinesi, che però non credono nell'uso della forza così come è stato in questi mesi sviluppato da Donald Trump, credono almeno a parole, ma penso che sia sincero, nella ricomposizione di un ordine globale nel quale certo ci saranno due potenze, ma va ricostruito un sistema di relazioni multilaterali e in qualche modo va ripristinato un ordine anche dal punto di vista giuridico. È incredibile quello che stiamo vedendo in questo incontro, perché da un lato abbiamo una potenza responsabile, serena, tranquilla e pacifica, che è la Cina, e dall'altro lato una potenza disordinata, anarchica, caotica, che sta mettendo in crisi l'ordine internazionale. Quindi ecco, questa inversione di ruoli è notevole, ma per la Cina fondamentalmente l'arrivo di Donald Trump in qualche modo è il riconoscimento che ancora non c'era stato, anche se Trump in qualche volta aveva già parlato di questo partenariato tra i due paesi, ma in qualche modo la resa dei conti. Ecco, gli Stati Uniti da soli non possono andare avanti, Trump men che meno può andare avanti da solo, la Cina è interessata a alcune delle cose del dossier che portano le statunitense, è interessata in altre, la vera posta in gioco ovviamente è quello di in qualche modo controllare la competizione tra di loro, perché di questo si sta parlando, e soprattutto visto il tipo di accompagnatore che ha portato Donald Trump, è quello il nocciolo della questione, cioè come controllare la competizione sulla robotica, sulle materie prime strategiche, sull'intelligenza artificiale tra le due potenze che in questo momento sono avanti al resto del mondo.
E a proposito, decine di uomini d'affari infatti accompagnano Trump in Cina, caccia di contratti miliardari, anche questo ci racconta il rapporto di forze tra le due potenze. Sentiamo ancora Alfredo Somoza.
Gli Stati Uniti sono convinti che i chip siano, cioè i microchip siano diventati sia la parte vulnerabile della realtà cinese. Effettivamente la Cina ancora dipende abbastanza dei microchip di ultima generazione, ma non è casuale che proprio alla vigilia di questa visita la televisione stato cinese abbia mostrato per la prima volta il super laboratorio della Huawei a Shanghai, in qualche modo lanciando un messaggio molto chiaro: presto non avremo più bisogno di voi. Quindi ecco, se la Cina riuscirà a chiudere questo cerchio, Trump può portare dietro quanti imprenditori vuole, ma sono tutti imprenditori che tra l'altro sono diventati quello che sono grazie a una catena di rifornimenti che ha a che fare in modo decisivo con la Cina. La Cina invece, che controlla la catena di rifornimento perché l'ha messo in piedi negli ultimi 30 anni, se riesce a fare l'ultimo salto sull'autonomia in materia tecnologica non ha più bisogno degli Stati Uniti se non come mercato. Quindi ecco, gli Stati Uniti di Trump forse avevano una visione un po' datata della situazione cinese rispetto alla loro autonomia per quello che riguarda le nuove tecnologie. Adesso forse stanno scoprendo in queste ore che questa autonomia praticamente c'è già, che su alcuni settori sono più avanti, come quello dell'intelligenza artificiale, per non parlare di quello della robotica. Quindi ecco, anche questa schiera di affaristi al seguito di Donald Trump sono un ulteriore segno di debolezza. Cioè, se Xi Jinping fosse andato a Washington, a parti invertite, non avrebbe avuto bisogno di portare imprenditori cinesi, sarebbe bastato la sua presenza.
Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.
Adesso con Francesco Giorgini facciamo il punto sullo stato di salute della GOSH a un anno dalle elezioni presidenziali.
Una decina di giorni fa, il 2 maggio scorso, il quotidiano storico della sinistra francese Libération titolava tutta pagina 2027 Gauche Réveille-toi, tradotto 2027 data dell'elezione presidenziale Sinistra svegliati, con tanto di punto esclamativo, titolo urgente per non dire allarmato e allarmante sullo stato della sinistra ad un anno dall'elezione più importante e strutturante della politica francese, quella del Presidente della Repubblica a fine aprile dell'anno prossimo. Un invito, se non proprio un'ingiunzione o magari piuttosto una supplica, a quella parte di sinistra che non si riconosce in Jean-Luc Mélenchon, il candidato ufficiale e leader indiscusso della sinistra radicale, o che non crede alla possibilità di un Jean-Luc Mélenchon maggioritario, capace non solo di accedere al ballottaggio ma di vincerlo al 51% battendo il candidato di centrodestra o di estrema destra. Un invito, una supplica ad unirsi o almeno ad organizzarsi e mettersi d'accordo per arrivare a proporre una candidatura di sinistra alternativa a Mélenchon, unitaria e credibile. Ma socialisti, comunisti, verdi e repubblicani di sinistra, che hanno tutti in comune diffidenza o avversione verso Jean-Luc Mélenchon, la sua radicalità o la sua velleità di egemonia sulla gauche, non solo non riescono a mettersi d'accordo su nient'altro o quasi nella sostanza, sul programma, che sia la politica estera piuttosto che quella energetica, ma non riescono a trovare un compromesso neanche sulla forma, il percorso, la procedura per arrivare ad una candidatura comune, come per esempio le primarie, principale opzione fino a qualche settimana fa, ormai naufragata o quasi dopo il boicottaggio di questo o quel candidato possibile. Non solo, all'interno stesso dei singoli partiti che dovrebbero mettersi d'accordo, impazzano le lotte intestine, tanto di fondo e di linea che di ambizione personale. È il caso tra i socialisti, ma anche tra i verdi e in parte tra i comunisti, senza contare i candidati indipendenti o addirittura dissidenti già autodichiarati. Divisioni strategiche, confusione programmatica, ambizioni personali, lotte intestine è lo stato attuale della sinistra che si vorrebbe alternativa a Jean-Luc Mélenchon, che per contrasto appare come un candidato d'esperienza, solido e coerente, per non dire rassicurante. Tutto può cambiare da qui al 2027 in un anno di campagna elettorale, ma per ora il leader della France Insoumise appare come il miglior candidato disponibile per portare una sinistra comunque mai così ridotta ad appena il 30% dell'elettorato al secondo turno della presidenziale nel 2027.
Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.
Andiamo in Australia per parlare di una sentenza storica contro una multinazionale mineraria. Sentiamo Riccardo Stoppa.
È raro che i canti degli Ingibarndi si sentano fino per le strade di Perth, a 1500 chilometri dalla regione del Pilbara che chiamano casa. Questa settimana è successo. L'occasione è altrettanto rara. Il tribunale della capitale dell'Australia occidentale ha stabilito che la compagnia mineraria Fortesque deve 150 milioni di dollari al popolo Ingibrandi, di cui ha sfruttato le terre per una miniera di ferro. È il più grande risarcimento che una comunità aborigena abbia mai ricevuto e arriva dopo decenni di lotta, anche solo per farsi riconoscere i propri territori come tali. Da quando la mina opera a pieno regime, ha portato circa 80 miliardi nelle tasche di Fortesque, ma senza rispettare quanto stabilito dalla legge sui territori indigeni. Così, nel 2022, è stato chiesto il rimborso e adesso, come racconta Stefano Girola dell'Università del Queensland, è stato concesso.
La lotta appunto è durata una ventina d'anni e è cominciata addirittura prima ancora che gli scavi avvenissero, nella fase appunto di preparazione per le miniere. Il problema poi è anche che, oltre ad non avere effettuato le procedure che la compagnia avrebbe dovuto attuare, sono stati anche distrutti oppure resi ormai inaccessibili circa 200 siti culturali dal valore identitario ma anche spirituale appunto per gli aborigeni.
Che comunque non sono soddisfatti della cifra che è stata stabilita.
Gli aborigeni avevano chiesto una cifra iniziale di 1 miliardo 800 milioni di dollari, a cui la compagnia mineraria aveva risposto con una cifra molto molto più bassa, intorno agli 8 milioni di dollari. Per cui alcune reazioni sono state di delusione, si è parlato di peanuts, noccioline, ma non solo per il discorso economico, anche la delusione espressa dal fatto anche che, essendo durata questa lotta circa 20 anni, molti di quelli che avevano iniziato questa lotta con la compagnia mineraria e gli anziani del gruppo che sono, non ci sono più.
La storica sentenza affonda le sue radici in una legge di 30 anni fa, fondamentale per i diritti territoriali degli indigeni. Come spiega Girola?
Nel 1992 fu passata la legge cosiddetta la Mabo Decision. La Corte Suprema d'Australia riconobbe che l'Australia non era terra nullius. Terra nullius significa terra che non appartiene a nessuno, ed era stato questo della terra nullius il presupposto legale per l'occupazione dell'Australia da parte degli inglesi. Questa decisione di tipo legale si è tramutata poi in legge con il Native Title Act, quindi la legge sul il diritto indigeno alla terra. E quindi dal 95 in poi, fino ad oggi, e questa decisione di questi giorni anche va compresa in questo contesto, gli aborigeni hanno finalmente dei titoli legali. In più anche le compagnie sono obbligate a negoziare con gli abitanti tradizionali delle terre, quelli che sono riconosciuti.
Il problema è che Fortesque queste consultazioni le ha fatte a metà, senza coinvolgere tutta la comunità in Gibarndi, per cui comunque la battaglia è tutt'altro che finita. Michael Woodley, rappresentante degli Ingibarndi, ha commentato la sentenza così.
Non siamo arrivati fin qui per arrenderci, faremo appello. È una vita che lottiamo. Bisogna mettere in chiaro che questa è la nostra terra.
State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.
Si chiama Drone Song, è la storia di una canzone che è cantata dai bambini sfollati della striscia di Gaza e che è diventata un simbolo di protesta in questi giorni contro l'Eurovision. Prima di sentire Marcello Lorrai, a tutti un caro saluto da Sciocchi.
سالي يا زمالي سالي حوطك والله دم الشهيد معطر بالهل.
Abu Hamsha è un coordinatore del Conservatorio Nazionale Palestinese a Gaza. Intitolato nel 2004 al grande intellettuale Edward Said, il Conservatorio Nazionale di Musica della Palestina è stato istituito nel 1993 a Ramallah, in Cisgiordania, e negli anni si è ramificato nei territori palestinesi, con sedi aperte a Gerusalemme, Betlemme e nel 2012 a Gaza. Dopo il 7 ottobre 2023 la sede del Conservatorio di Gaza è stata completamente distrutta dai bombardamenti israeliani e tutti gli strumenti sono andati persi. Fra mille difficoltà il Conservatorio ha cercato di continuare ad essere presente e ha organizzato attività nei campi, indirizzate soprattutto ai bambini. È il lavoro che ha fatto Abu Hamsha, cercando di far funzionare la musica come terapia. Uno degli ostacoli è stato l'incombente presenza dei droni israeliani, che che angosciava i suoi giovani studenti, li deconcentrava e rendeva loro persino difficile ascoltarsi gli uni con gli altri mentre facevano musica. Un giorno Hamsha stava facendo cantare un gruppo di bambini e ragazzi quando è arrivato un drone israeliano col suo rumore ossessivo. I suoi allievi volevano interrompere la lezione, ma Hamsha li aveva spronati dicendo che nessuno doveva fermarli e proponendo di andare avanti a cantare prendendo il suono del drone come un bordone. È nato così The Drone Song, basato su Shail Ya Jamal Shail, una canzone ispirata al folklore palestinese di Zaid Hilal, che di Betlemme a 8 anni aveva cominciato a studiare al conservatorio palestinese ed è diventato un popolare protagonista della musica palestinese. Interpretato da Abu Hamsha e dai suoi Gaza Birds Singing, una formazione composta da bambini sfollati di Gaza e da insegnanti di musica, The Drone Song è stato messo in circolazione il 2 ottobre dello scorso anno. È diventato un simbolo della protesta contro la guerra e della resistenza contro l'oppressione e l'aggressione israeliana ed è stato valorizzato da artisti di diverse parti del mondo, adattato in altre lingue, fatto ascoltare durante manifestazioni per la Palestina. Adesso il brano è stato riregistrato e adottato dalla campagna Vote Justice for Palestine, accompagnato da un clip in cui, mentre un drone sorvola col suo sinistro ronzio, Abu Hamsha con un gruppo di ragazzi e ragazze palestinesi lo canta sulle macerie del Rashad Shawa Cultural Center, di cui alcune immagini rievocano l'attività di spettacoli e concerti. Vote Justice for Palestine è una campagna di protesta contro la partecipazione di Israele ad Eurovision in corso in questi giorni a Vienna e contro il genocidio dei palestinesi, che è un genocidio anche culturale che a Gaza ha portato alla distruzione di reperti archeologici, biblioteche, centri culturali, teatri, istituzioni come appunto il conservatorio e all'uccisione di musicisti, artisti, poeti e intellettuali. Un genocidio culturale che in molte forme è in corso anche in Cisgiordania e a Gerusalemme Est. Nella settimana di Eurovision, quest'anno boicottato da diversi paesi, tra cui la Spagna, uno dei membri cardine della manifestazione, e oggetto di proteste e contestazioni senza precedenti, Vote Justice for Palestine invita a votare simbolicamente non per i partecipanti al concorso, ma per la Palestina, condividendo e facendo circolare il più possibile The Drone Song sui social e in rete. Il 27 aprile Eurovision ha celebrato i suoi 70 anni con uno spettacolo notturno che ha mosso nel cielo di Vienna ben 3.000 droni. The Drone Song è un voto contro i droni della guerra e dell'oppressione e contro quelli dell'indifferenza.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.